sangue allora colerà. Da questa faccia qua, da questa mia realtà, che crollino le torri dell'austerità. Bruci la democrazia, la vostra libertà. Ma per guardare i sani occhi, questa realtà sembra il paese dei balocchi. Come i guerrieri dell'apocalisse che vendono cocchi, noi siamo i pugni della vita, ma come te rintocchi. Guardati intorno meglio, ti vedo poco sveglio. Ti vedo che consumi, ma con poco cervello. Abbatti il drago del mistero che ti porti dentro. Io vedo dei ribelli che mi giurano in eterno che adesso hanno capito, non sono ciò che hanno. Sono le storie che al figlio poi racconteranno. Tuo padre su un divano, o chi ha sanguinato, che ha fatto il giusto con il cuore come bombe a mano.
Siamo i cubi tuoi peggiori,
come le bombe a mano.
Siamo l'assalto ai tuoi sogni illusori,
anche se prezzo a mano.
Siamo quelli che fanno cadere le torri,
figli di ciò che sano.
Siamo portatori e cuori incendiari,
anche se sanguiniamo.
Noi siamo il centro, siamo dentro, siamo fuori,
come le bombe a mano.
Siamo umani, poi o di lottatori,
anche se prezzo a mano.
Siamo i nemici del tuo desiderio,
figli di ciò che sano.
Già da tanti ribelli guerrieri,
anche se sanguiniamo.
Marla schizzata, la dea della fortuna sorride sventata. Chissà che è successo la notte passata. Due vite congruenti fra pianto e risata. Non cambio casacca, non metto la giacca o cravatta. Il freddo che taglia sui fiordi le island. Sta zitto e poi baila la stupida fai da stenografo. Scrivi che non è giornata e non fare lo stronzo che non torna in tonso. C'è ancora chi paga e non condenara. Non provo più rimorso, ne sento più lo sforzo. E questo è il mio trascorso, una scelta rispettata. Non voglio spada ma bastone chiodato. La mente mia, nessuna autopsia, nessun dettato. Non sarò il padre sul divano, vostro surrogato. E farò il giusto con il cuore come bombe a mano.
Siamo i cubi tuoi peggiori,
come le bombe a mano.
Siamo l'assalto ai tuoi sogni illusori,
anche se prezzo a mano.
Siamo quelli che fanno cadere le torri,
figli di ciò che sano.
Siamo lavori e cuori incendiari,
anche se sanguiniamo.
Siamo al centro, siamo dentro, siamo fuori,
come le bombe a mano.
Siamo
amaro.
Siamo i nemici dei tuoi desideri,
figli di ciò che sano.
Sarà tanti ribelli guerrieri,
anche se sanguiniamo.
L'acido corrode ma non sento più il dolore. Ovunque ora esplode una luce, un fragore. Trema il cuore, la tua terra. Siamo la tua grande guerra, come un tuono,
come bombe a mano.
Siamo i cubi tuoi peggiori,
come le bombe a mano.
Siamo l'assalto ai tuoi sogni illusori,
anche se prezzo a mano.
Siamo quelli che fanno cadere le torri,
figli di ciò che sano.
Siamo portatori e cuori incendiari,
anche se sanguiniamo.
Noi siamo al centro, siamo dentro, siamo fuori,
come le bombe a mano.
Siamo umani, coloni, lottatori,
anche se prezzo a mano.
Siamo i nemici dei tuoi desideri,
figli di ciò che sano.
Già da tanti ribelli guerrieri.
Non sei ciò che hai, un paio di Nike. Tu sei la promessa che hai fatto e che mai negherai. Lo devi a te stesso, del sangue riflesso di ogni tuo gesto, e vittoria vedrai. Vittoria vedrai. Vittoria vedrai. Vittoria vedrai. Vittoria vedrai.
Buonasera, buonasera e benvenuti su RBN Torino, Attacco la Torino Bene. Dopo la nostra pausa, insomma, estiva, diciamo post estate, siamo arrivati nell'autunno, oramai riprendiamo la nostra
nuova attività,
esatto, e con un grande speciale. Insomma, abbiamo un ospite d'eccellenza questa sera, perché abbiamo voluto fare la prima puntata e dare spazio un po' alla voce di chi ha creato tutto qui nel, insomma, a Torino e nel Piemonte, no? Diciamo dal lasso di bastoni a Casa Pound d'Italia, fino ad arrivare insomma a tutte le iniziative, anche i ribelli d'Industria, no? Le ricordo, glorie. Che glorie. Con noi questa sera abbiamo il grande Marco Racca.
Un applauso
per Marco.
Gli applausi sotto.
Con me in redazione c'è sempre il solito
Toni da Venaria
e Paolotto da Chivasso.
Come sempre, insomma. Sono il vostro DJ Caffeina, sono Igor di Ivrea, quindi sono sempre con voi.
Inconfondibile,
no?
Salutiamo anche Euclide, che purtroppo.
Purtroppo oggi la prima se la salta, però le prossime ci sarà sicuramente.
Da quando hai iniziato a lavorare non è più lo stesso.
Il lavoro non nobilita l'uomo.
No, direi di no.
Esatto, e invece no, questa sera abbiamo te, Marco, abbiamo voluto fare questa scelta di chiamarti anche perché insomma in questo mese insomma ci sono state quello forse che chiamo io le elezioni più pazze di sempre, no? Quelle che hanno in un mese hanno un po' stravolto molti di noi, anche perché molti sostenevano Chiara Luce a Roma con Italexit e insomma ci siamo dati da fare per aiutare, supportare insomma anche De Vecchis, delle persone a noi care che si sono sempre battute non solo per le nostre idee ma anche per la nostra idea d'Italia, giusto Marco? E diciamo che siamo arrivati poi con un risultato che è un 1-9 per Italexit e abbiamo uno scenario con un chiamiamolo centrodestra, sì, chiamiamolo un centrodestra in maggioranza con forse la prima donna premier, no? Che è sì. Giorgia Meloni. Innanzitutto vorrei chiedere a te insomma un po' un parere su questo risultato e capire, cioè un'analisi, vedere insomma cosa ne pensi, se gli italiani anche questa volta hanno voluto dare, sai, il voto, ma il voto utile, no? Il solito voto utile che però poi alla fine si scoprirà che non tanto utile non era, no?
Sì, buonasera a tutti, eccomi di ritorno sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, ogni tanto si ritorna, no?
E tra l'altro sei stato il fondatore di RBN Torino.
Sì, ero un po' più giovane, avevo lanciato anche questo progetto appena era nato, insomma, sì. E sono contento che sia ancora in piedi perché l'obiettivo è sempre fare cose che durano, a prescindere dagli ascolti in questo caso, comunque da tutto, rispetto magari a fare cose con tanta foga per poi chiuderle, no? Quindi meglio essere maratoneti che centometristi, come si suol dire. Vabbè, intanto vi ringrazio per avermi invitato ad analizzare un risultato elettorale che in realtà io magari analizzo anche in modo estremamente, come posso dire, distaccato, no? Perché le elezioni, nonostante mi sia candidato più di una volta, mi hanno appassionato a livello di soldato politico, ma non mi hanno mai realmente appassionato dal punto di vista politico della questione, no? Perché tanti la politica è elezioni, è elettorale, quindi magari non fanno niente per 4 anni e mezzo e poi negli ultimi 6 mesi cercano di sostenere il cavallo vincente, il partito di riferimento, l'amico candidato, mentre io vivo la politica più come una, direi, missione, no? E forse la politica come missione va un po' in contrasto con le elezioni, che in realtà, come si suol dire, è fondamentalmente una lotteria, non hanno un senso logico, c'è questa convinzione che uno vale uno, eccetera, quando in realtà uno vale niente, perché il tuo voto obiettivamente non sposta nulla, nel senso che se una persona qualunque in Italia avesse deciso quel giorno di andare a votare rispetto al voto che ha dato, le percentuali sarebbero identiche, quindi c'è questa finta, diciamo, finta credenza di contare qualcosa in un gioco che è molto più casuale. E mentre una volta era casuale, forse oggi è più dettato dai media, dal mainstream e soprattutto dai soldi che hai, no? quindi diciamo che non mi affascina. Mi affascina la politica, quindi in realtà qualche visione sulle questioni elettorali me la sono fatta. Intanto io credo, inutile che lo dico io, però lo dico come se non fossi io, che Casapando ha fatto un'ottima operazione per quanto riguarda Italexit, nel senso, comunque sia, un movimento a 15 anni, un movimento politico, in realtà è fondamentalmente giovane, per quanto noi ci abbiamo dato tanto, siamo stanchi e siamo invecchiati. E in 15 anni passare da un'occupazione di un palazzo, in una ventina voglio dire, a comunque andare tanto così, da eleggere una persona del tuo movimento all'interno del Parlamento italiano, non è una cosa da sottovalutare. E ovviamente se questa cosa si è creata perché c'è stato tutto un lavoro dietro che ha reso insomma possibile questo, perché non è che Paragone gli scarseggiavano i candidati e andava a suonare la gente pregando di candidare, anzi ha perso anche dei pezzi perché non accettavano la candidatura di Carlotta, di Marco Mori, di magari di Fraiese in qualche senso, e di De Vecchis, oppure di altri, insomma. Quindi per quanto riguarda Casa Pound ha fatto una grande operazione, secondo me, e secondo me l'ha fatta anche Paragone con Italexit, perché per la prima volta abbiamo visto uno che se ne fregava del giudizio, delle condanne di certa sinistra, di certa destra, no? Perché poi gli attacchi sono sempre incrociati. Quindi si è aperto, diciamo, si è aperta una pagina di un libro ancora da scrivere, che può essere secondo me molto interessante, con le dovute differenze, perché un partito, ed è una delle altre cose che magari non mi piace, un partito deve essere eterogeneo, deve avere, cioè forse io di indole sono più settario, più comunitario, cioè io penso a fare gruppo più che a fare consenso, no? nella mia visione, nella mia vita, per come sono fatto, ovvero fondamentalmente io uno a fanculo lo mando tranquillamente se fa un torto, mentre invece uno che cerca il consenso alla fine accetta quasi tutto per essere quell'uno in più che porta i 3 voti in più, che fatto per 1000 insomma possono cambiare le sorti. Quindi deve essere eterogeneo, quindi ben vengano anche le differenze che ci sono state all'interno dello stesso partito, ed è stata secondo me una bella avventura anche per CP da scrivere sicuramente in una bella pagina del movimento, perché ripeto, andare comunque vicini a un 1,1%, diciamo un 1% per arrotondare, dall'eleggere un tuo rappresentante all'interno del Parlamento che non ha rinnegato nulla, non è una roba da sottovalutare. La vittoria di Meloni invece io sono un po' in controtendenza, nel senso, me l'aspettavo, no? Cioè, voglio dire, i sondaggi parlavano di un 26-27% e poi ha fatto 25 rotti, 26, insomma, quindi voglio dire, era palese, sono, no? tanta sua base magari ex Messina, tanti delusi da Salvini, no? Questa volontà di una parte del popolo di sovranismo, chiamiamolo così, quindi di difesa delle frontiere, di più sicurezza, di atteggiamenti più per gli italiani rispetto che per l'Europa, eccetera, che 4 anni fa erano identificati in Matteo Salvini, poi con i cambiamenti di rotta, col sostegno al governo Draghi, si è spostato a chi era in opposizione del governo che è attualmente in carica, in realtà, comunque precedente, diciamo. E quindi fondamentalmente c'è stato un travaso di voti più che una cosa clamorosa, no? Magari ci sarà stato qualcuno che andava più a votare, vedeva che stavolta si poteva vincere, quindi è andato, ci sarà stato anche qualche deluso magari del 5 Stelle, il 5 Stelle anche lì aveva destra e sinistra all'interno, si è spostato molto a sinistra, quindi è andato su Giorgia Meloni e ha cavalcato questo vento di cambiamento. La cosa che mi ha in realtà stupito è come anche lei abbia creato un consenso eterogeneo, cioè ha votato Giorgia Meloni paradossalmente sia uno vaccinista e Green Pass convinto, sia uno contro il Green Pass, perché lei è riuscita in realtà nella sua figura a rappresentare due visioni, ad esempio degli ultimi 2 anni, completamente opposte, ma in realtà tutti e due si sono sentiti identificati. Ma stessa cosa, io l'ho scritto l'altro giorno su Twitter, mio caro amico estremamente putiniano e prorusso, cosa che io ovviamente non sono, però voglio dire, ognuno ha le sue visioni, mi ha confidato di aver votato per esempio Italexit alla Camera e Fratelli d'Italia al Senato, no? Italexit alla Camera per dare una mano al nostro movimento, nel senso non aveva nulla da condividere col movimento diciamo di Paragone, però al Senato ha dato il voto a Giorgia Meloni. Però il paradosso qual è? Che tu sei filo putiniano, estremamente prorusso, e in teoria dovresti identificarti più con Paragone, che comunque ha avuto posizioni meno filoatlantiste rispetto a Giorgia Meloni, e il tuo voto lo vai a dare invece a, a Giorgia Meloni al Senato, perché comunque per te può cambiare le cose. Quindi ecco, questo è uno dei tanti motivi per cui le elezioni non mi appassionano più di tanto, perché non hanno senso. Cioè, purtroppo, forse nella Prima Repubblica, ancora, che era veramente un manifesto elettorale, per essere votato devi fare attività nel tuo quartiere, perché sennò non ti conosce nessuno. Nell'era dei social, della TV, dei soldi, del potere, eccetera, insomma, secondo me perde troppo di valore. Cioè, rischi sempre di gratificare tanto chi è più in vista, comunque si affida alla società di comunicazione migliore, rispetto magari chi merita veramente. Però non sono neanche tipo da ragionamenti vittimistici, quindi non sto dicendo questo che per dire dovevano votare tutti noi o Carlotta, lo sto dicendo perché comunque la mia visione sulle elezioni è abbastanza sfiduciata in generale, ovvero non potevo aspettarmi un risultato diverso. Poi sicuramente la vittoria del centrodestra, voglio dire, grazie al cazzo che è meglio degli altri. Cioè, quelli parlano solo dalla cittadinanza a tutti, di scopare gli unicorni e affidargli i bimbi. Cioè, veramente sono proprio completamente fuori dal pianeta e dalla realtà. Quindi, cioè, ci vuole poco essere anche senza ideologia migliori di quelli là, no? Che comunque prendono voti perché hanno un sistema di potere immenso e fa mangiare e danno stipendi a tantissime gente con le cooperative e con tutti finanziamenti eccetera, quindi hanno una struttura di partito estremamente più forte e vincente della destra. Nota positiva, poi concludo perché sono stato lunghissimo, è che secondo me possiamo dire, cioè lo diciamo da anni, ma possiamo dire che anche agli italiani di queste accuse di fascismo non gliene frega più un cazzo, nel senso, come Giorgia Meloni è stata tanto messa all'angolo, non sempre ha risposto bene secondo me, ma al di là di questo il fatto che abbia il 26% dei consensi, cioè degli elettori, poi sono in realtà una piccola parte perché c'è un 50% di astenuti che non credono più nella politica, bla bla, il fatto che il 26% di chi è andato a votare, nonostante l'accusa di fascismo, abbia votato lo stesso, o perché non gliene fregava niente, o perché diceva non è vero che è così, oppure perché gli ha rinvigorito il fatto di votarla, è positivo, perché comunque questa discordia civile deve anche a un certo punto cessare di esistere. Non cesserà mai dai centri sociali che senza antifascismo non vivono, non cesserà mai dalle sinistre istituzionali per cui è fascista, da Trump alla suora, al lavavetri che insiste troppo al semaforo, a chiunque. Però almeno nella grande massa popolare penso che sia la dimostrazione che non c'è più questo ancoraggio negativo a una cosa che comunque è successa 100 anni fa e che può anche essere riferimento politico per delle persone che si candidano alle elezioni. Questo è, secondo me, un dato estremamente positivo. Sul futuro non lo so, perché è stata una vittoria schiacciante, ma non troppo, nel senso comunque noi parliamo di, siamo un 45-46%, c'è un 53% che non l'ha votata. Ci sono sicuramente i collegi uninominali che alzano le quote, però guardavo al Senato, cioè a differenza di 15-20 senatori, forse meno. Cioè lì basta che 10 saltano la quaglia e salta tutto, voglio dire. Quindi io non sarei così tranquillo fosse in Giorgia Meloni, e soprattutto governa l'Italia nel momento forse peggiore degli ultimi, posso dire, 10-20. Sembra sempre il momento peggiore, ma in realtà qua stai parlando di una guerra alle porte.
Crisi
economica, recessione e bollette alle stelle che veramente fa chiudere poi altre aziende. Quindi, insomma, sicuramente governare adesso è proprio il momento in cui ti fa perdere i consensi per forza, perché o fa il miracolo, cosa che per l'Italia io mi auguro, ma mi auguro, voglio dire, lo faccio chiunque, perché comunque il benessere supremo è l'Italia, quindi anche se Letta avesse l'idea geniale sarei fondamentalmente contento, voglio dire, no? Però la vedo molto dura, insomma. Io sinceramente di vita questo governo, se lo darà poi a Giorgia Meloni eccetera, più di 9 mesi non mi sento di darli, un po' per i salti della quaglia, un po' perché ci saranno comunque la sinistra che alzerà le barricate usando i sindacati, i scioperi, magari voi immaginate anche governare in un clima dove non ci sono i pullman, non ci sono i taxi, non ci sono le scuole, per dire, no, con gli scioperi continui, magari i centri sociali che fomentano un po' in strada il caos eccetera. A un certo punto bisognerà, come hanno sempre giustificato tutti i governi tecnici, fare un governo che dice no, un qualcosa che con tutte le crisi che ci sono riesca a portare avanti la nazione, perché così non riusciamo ad andare avanti, e quindi si rimescoleranno le carte, e quindi non, a meno che Giorgia Meloni non sarà geniale e troverà la soluzione del secolo, cosa che ovviamente le auguro, voglio dire.
Va bene, allora facciamo una breve pausa musicale.
La dedichiamo a Norma.
Va bene, grazie mille. Facciamo un breve pausa musicale e ci risentiamo subito dopo, sempre sulle frequenze di RBN Torino, attacco la Torino Bene.
A dopo.
Rossa terra mia, quando sono andato via, ho affidato a te il mio cuore, ti ho giurato eterno amore. Casa mia, terra rossa, sangue mio, rosso il sangue dei miei padri, massacrati ed infoibati, sangue il pianto dei miei padri, esiliati ed umiliati, terra e sangue nel mio cuore, terra rossa, dolce amore, lacrime della mia gente, terra rossa che non sente il dolore mai lontano del popolo istriano. Voglio tornare, voglio tornare. Voglio tornare, a casa mia, Istria, Fiume e Dalmazia, né Slovenia, né Croazia, terra rossa, terra istriana, terra mia, terra italiana, Istria, Fiume e Dalmazia, né Slovenia, né Croazia, terra dalmata e giuliana, terra mia, terra italiana. Niente bene, questa terra mi appartiene, terra nostra per la storia, nel mio sangue e la memoria, terra e sangue sempre uniti, non possono essere divisi, terra mia santificata, con il sangue terra sacra, questa è la mia religione, l'unità della nazione, religione insanguinata, religione della patria, terra pazzamente amata, terra mai dimenticata, ogni vero italiano e anche dalmata e giuliano. Voglio tornare, voglio tornare, voglio tornare, voglio tornare, a casa mia, Istria, Fiume e Dalmazia, né Slovenia, né Croazia, terra rossa, terra istriana, terra mia, terra italiana, Istria, Fiume e Dalmazia, né Slovenia, né Croazia, terra dalmata e giuliana, terra mia, terra italiana, Istria, Fiume e Dalmazia, né Slovenia, né Croazia, terra rossa, terra istriana, terra mia, terra italiana, Istria, Fiume e Dalmazia, né Slovenia, né Croazia, terra dalmata e giuliana, terra mia, terra italiana, questa è Italia. Italia, oh, questa è Italia, casa mia.
Eccoci qua, siamo ritornati sulle frequenze di RBN Torino, attacco la Torino Bene, siamo qua con il nostro ospite Marco Racca.
Che ha attaccato già un pippone da 16 minuti, no, si saranno scontessi tutti.
No, molto interessante
l'analisi post-voto, l'analisi del voto, insomma quello che c'è stato in questo mese. Voglio solo ricordare che siamo in diretta dall'Asso di Bassoni, via Cellini 22 a Torino.
Bel posto.
Consigliato da tutti.
Anche su TripAdvisor, vi faccio ridere. Se voi andate su TripAdvisor e mettete tipo pub a Torino, eccetera, esce tipo tra primi, no? Perché c'è pochissimi recensori, però esiste da anni e a volte arriva qualche cinese così che arriva con TripAdvisor aperto. Questo locale migliore di Torino.
Sì, no.
Certo.
Adesso l'ho detto, i compagni lo sapranno. Farci tutte le recensioni negative.
La volta che mi è venuto più da ridere è quando sono arrivati quattro ragazzi, sono entrati, si sono guardati attorno, no? Sei la prima volta che è venuto qua? Sì, perché abbiamo visto la recensione, dicono che è il pub più bello di Torino, no? Però vedevo che insomma non c'entravano molto, no? con queste cose. Poi vi faccio, guardate, però se volete stare qua dovete fare la tessera perché è un circolo, no? No, costa niente, gli ho detto, solo per erano diventati imbarazzatissimi, poi hanno bevuto la birra veloce e sono scappati.
Hanno trovato il turnista giusto. Ecco, sì. Facciamo una parentesi sui bastoni, poi vediamo con le lezioni.
Sì.
Sui bastoni, giusto così, insomma, per chi non lo sa, no? Perché poi ne diamo per scontato cose che invece sono magari sforzi incredibili che sono. È aperto tutte le sere dalle 21 in poi con i militanti, insomma, che a turno lo aprono, quindi è anche figo da vivere sotto questo punto di vista, no? Comunque sono anni, aperto tutte le sere, insomma è una bella cosa che ci siano due persone, che ce ne siano 20, nonostante tutto si apre perché abbiamo voglia di far sì che sia aperto, no? Casa nostra, quindi
per parlare è molto di noi, romantica di questa cosa.
Sì.
È una poesia, però in realtà tante volte io dico anche sempre, ma non è che parliamo sempre di poesia,
no, noi siamo di noi, delle persone tristi,
diciamo, e ci facciamo noi. Essere mentali, cioè si parla di tutto, no? Siamo persone normali, quindi...
una comunità che si ritrova e condivide.
Sì. La vera rivoluzione che abbiamo fatto, credo,
dopo vi do i 50 euro per la pubblicità.
Comunque la vera rivoluzione che abbiamo fatto secondo me è aver sorpassato quel retaggio del, sai, dei nostalgici che avevano in mente molti italiani, no? Dell'ambiente insomma nostro, dei fascisti. Invece insomma qua sì, siamo fascisti, però insomma siamo persone che non è,
normali,
non con vestiti col fez, insomma, o che fanno cose da pazzi.
Anzi, guarda, mi collego, visto che questa cosa è venuta fuori un po' per caso, scusate, questo era il telefono di Tony di Venaria.
Mi piacciono gli
Tony. Tony.
Mi collego in realtà proprio sul fattore elettorale, l'asso di passare, che è una roba che è venuta in realtà a caso, non l'avevamo programmata, però secondo me può essere molto utile a dare una visione reale della visione politica della questione. In che senso? Nel senso che molti paragonano, no? Tanti probabilmente a cui piace Casa Pound, ad esempio, l'asso di bastoni, quasi sicuramente, molto probabilmente avranno votato Giorgia Meloni, no? Per una vicinanza ideologica, perché era il carro vincente, il voto utile, eccetera, no? E secondo me cioè, non ci sta a livello etico ideologico, perché i nostri esempi sono quelli che hanno perso la vita a guerra già finita, voglio dire, non quelli che salivano sul carro dei vincitori, però ci sta a livello umano di autoconservazione, insomma, di sopravvivenza, insomma, andiamo un po' nella psicologia, però cioè, fondamentalmente è un sentimento che sicuramente non mi piace, ma non è contestabile perché esiste. Però credo che la cosa che può far capire la differenza della visione politica, e quindi uno deve lecitamente scegliere dove stare, non dico che una sia migliore o una sia peggiore, è che il consenso elettorale dopo sei mesi magari non ce l'hai più. Facciamo l'esempio Salvini, non si è travasato in Giorgio Meloni. Invece la mia visione politica è quella che io, insomma anche la vostra immagino, ma quella che noi dobbiamo far capire a chi è interessato al nostro mondo, non è il consenso che dopo sei mesi non c'è più, è la costruzione di una comunità di centinaia di persone che perdura nel tempo e che poi potrà avere anche magari un consenso elettorale. Cioè sono proprio due visioni differenti di vivere la propria vita politica. È anche vero che ovviamente se uno pensa che la politica è importante solo se la fai nelle istituzioni, bla bla bla, tutte queste frasi che io sento, a cui non ridisco perché penso che la realtà dei fatti ci dimostri il contrario, più vai nelle istituzioni meno riesci a fare. Capito? O ci accontentiamo di un manifestino, no, facciamo un esempio, no? La regione Piemonte, ah, finalmente a destra, ok, sì, ha fatto un manifesto per le foibe, finalmente finanziato la regione Piemonte, bellissimo, sono contento, ma poi continua a patrocinare l'Ampi. Cioè voglio dire, no? Quindi fondamentalmente è sempre il cerchio bottista, no? Quindi alla fine della fiera io credo che sia ampiamente dimostrato che il fatto di stare nelle istituzioni senza una visione d'insieme e una comunità dietro, per quanto riguarda la politica, è meno, come posso dire, è meno direzionale rispetto a una comunità forte che ha una rete, che quindi dà da mangiare a quello che non ce l'ha, che riesce a fare un'altra cosa, che fa la missione quando c'è il fango o l'alluvione, eccetera. Cioè io a volte mi perdo nei pensieri perché vado a parlare un linguaggio, poi dico ma no, è presente il contrario, più vai avanti meno alla fine realmente riesce a fare. Dal basso invece si possono costruire cose carine, certo che non devi avere come obiettivo avere la poltrona e i soldi, perché allora cioè lì non è proprio il ragionamento politica, elettorale o comunitaria, lì è il problema del cervello, tu vuoi fare carriera politica, non vuoi lavorare e quindi non c'entra niente comunque con un certo tipo di visione. Scusate.
No, ok. Tony, avevi una domanda, sì, volevo... per Marco?
Ho paura.
No, tranquillo. Nell'analisi post-voto si è molto criticato la divisione fra i partiti antisistema, no? Dove tanti uno non fanno 3 o 5 e quindi non si arriva al risultato finale. Tu cosa pensi? Che sia più opportuno fra i partiti antisistema unirsi? Ognuno deve avere la sua identità e fare la sua strada e il suo percorso?
Questa è una bella domanda. Diciamo che, vabbè, io sono bannato da Facebook, quindi non ci sono. Su Instagram metto più giochi, più divertenti, più cose simpatiche, anche tanta politica, però lo uso più per giocare. Su Twitter invece twitto cose più politiche. E a volte con una mia pagina che non so come mai sia ancora salva, metto anche lì qualche considerazione. Allora, io sinceramente credo che questa analisi sia completamente sbagliata per due e più motivi. Allora, innanzitutto in politica uno più uno non fa due, e te lo spiego molto semplice, nel senso, un Marco Rizzo che stava in Italia Sovrana Popolare probabilmente non avrebbe mai accettato una candidatura di Carlotta Chiaraluce, e se non avesse accettato la candidatura di Carlotta Chiaraluce ci fosse stato Marco Rizzo, Marco Racca non avrebbe votato quel partito. Perché a me non me ne frega niente che Marco Rizzo dice anche cose intelligenti, ma ha una visione del mondo comunque comunista, sì, e quindi differente da me. E comunque sì, è antifascista, ma c'ha, cioè, mentre io festeggio le foibe, mentre io ricordo le foibe, lui festeggia Tito, per questo mi sono confuso, no? Quindi ci sono delle congruenze, che può essere vero che non è il problema di oggi, ma la visione del mondo è un problema di domani, e quindi io non posso votare chi ha una visione del domani che non mi appartiene. Quindi già questa incongruenza fa capire che non sarebbe stato, è un esempio veramente basico e stupido per spiegare che uno più uno non avrebbe fatto due. E poi io credo, e qua insomma si arrabbieranno tantissimo tutti questi di Vita, di Telesomana Popolare eccetera, di Trex, cioè io trovo che non erano credibili, cioè nel senso, secondo me loro adesso fanno la cosa vittimistica del dire no, i media, la visibilità, la cosa, le firme d'agosto, che è sicuramente tutto vero, non è che, voglio dire, hanno inventato le elezioni in quella data lì perché faceva comodo a chi era scomodo, questo è sicuramente vero, ma non può essere una scusante, no? È come dire che non attacchi tutta la partita per dare la colpa all'arbitro, fai 30 tiri in porta intanto, e poi dopo se ti toglie gol, non ti dai rigori e vince gli altri, dai anche la colpa all'arbitro, no? In realtà non erano fondamentalmente credibili, perché pensavano, andando tanto sugli ultimi due anni che sono stati veramente tragici dal punto di vista della pandemia, del Green Pass, abusi, cioè i droni sulla gente in spiaggia, tutte queste follie che ci sono state, però non davano realmente una proposta reale. Cioè io mi immagino anche la madama Rosaria del secondo piano, no? Che magari sta sul cazzo anche che la obbligavano a vaccinarsi, e magari non si è neanche vaccinata. Quando va a votare vuole anche una visione di futuro, però. Cioè non gli basta, gli dici non ti metto il Green Pass, sì, perché gli dice se tu mi dai una visione di futuro.
Però poi non ho una casa, un posto di lavoro.
Stiamo in casa, ma devo sapere che almeno mi dai i soldi se mi lasci in casa, ad esempio, no? O comunque sia, questo andazzo è andato sempre su personaggi veramente, voglio dire, anche opinabili, no? Cioè. Insomma, parlo dei trapiattisti, di scie chimiche, di queste cose qua, insomma, cioè era giusto secondo me creare un dissenso, ma è stato poi mal costruito, ecco. E soprattutto coalizzarsi cosa? Ok, facevano una coalizione, c'era lo stesso, la coalizione per passare doveva superare il 10% e non lo superava. Il partito singolo comunque doveva superare il 2, il 3, adesso non mi ricordo, e comunque non l'avrebbero superato nessuno, cioè quale sarebbe stato? Bisognava fare un simbolo unico, ma un simbolo unico voleva dire che tu potevi candidare solo certi personaggi, non avevi altri candidati, e quindi se tu togli quei candidati non prendevi certi voti, no? Perché poi Toscano e Rizzo sicuramente avrebbero voluto un posto, Paragone, De Vecchis, un altro, mettevano il veto su Chiaraluce, e quello di Barilla di Vita voleva il posto, di Adinolfi voleva il posto, e poi i posti finivano. Cioè, voglio dire, non è questa l'analisi da fare. Secondo me l'analisi da fare è solamente che il voto comunque scettico su vaccini e Green Pass è andato, la gran parte del voto è andato a Giorgia Meloni, che comunque ha fatto opposizione, anche senza vivere le piazze, ha sempre detto, opponendosi al governo, che era esagerato, ed aveva un programma che dalla gente è stato visto credibile. È stato visto credibile, è stato visto comunque come un cambio di passo. E quindi è lì che la partita si è persa, no? Cioè, tu non puoi raggruppare i reietti pensando che poi la gente ti votano poi solo i reietti e i loro amici. Dovevano fare un lavoro più profondo anche sulla visione del Covid e del Green Pass. Pensavano che bastasse essere contro il Green Pass, non è così.
A questo, no, ti chiedo, secondo te, cioè, perché a me ha dato questa impressione, no? C'è stato poco tempo anche per anche divulgare un programma. Italexit ha avuto poco tempo alla fine per raggruppare, insomma, le persone, i candidati. Secondo
Povia.
Sì, Povia, anche Rovatti, tra l'altro, che l'abbiamo visto.
Il tuo amico.
Il mio amico Rovatti. Che
la canzone di Rovatti.
Sì, magari la mettiamo, quella che tra l'altro saluto, no? Che era sul palco con Paragone a Milano. Due settimane fa. Però dico, c'è stato veramente pochissimo tempo per concretizzare magari un'idea buona, no? Ma insomma, divulgarla a tutti e dare credibilità. Insomma, se magari avevano un anno di tempo o qualche mese anche in più per anche una voce, anche la voce, perché in tanti canali non sono stati neanche citati, non sono stati invitati.
Guarda, io sono abbastanza d'accordo, mi collego alla cosa precedente che mi hai dato un input per aggiungere una cosa. Effettivamente è vero, però anche quando si accusa, adesso io sinceramente non sono iscritto da Paragone, Italexit eccetera, e se condivido il 50% probabilmente del programma di Italexit è tanto, quindi voglio dire, però ci sta, nel senso, una cosa, quindi non ho interessi di sorta. Però effettivamente Paragone, per non sostenere l'età, che è stato buttato fuori, ha creato un partito e in 2 anni ha cercato di costruirlo, ok? Gli altri sono nati ieri, quindi se c'è una critica da muovere, secondo me l'unico che non può riceverla è Paragone. Lui ha preso il tempo e ha fatto, poi a uno gli sta bene chiaro, lui va a sostenere l'altro vuole la candidatura, Paragone dice, ma che cazzo vuoi, se eri contro potevi venire da me prima, quindi la do al mio e allora attiva il tuo partito eccetera. Cioè, capisci che lo spezzettamento, secondo me, ha dei motivi sicuramente che possono sicuramente andare a favore del sistema, ma la somma non sarebbe automatica. Il problema di tutti e 4 o 5 che erano, non erano credibili, però effettivamente l'unico che ha avuto tempo è Paragone. Gli altri perché hanno inventato un partito loro 2 mesi prima delle elezioni? Cioè, no? Cioè, e questo non ha aiutato. Detto questo, secondo me ad esempio Paragone ha peccato tanto non Paragone lui, cioè il partito ovviamente, ha peccato tanto nel tema di che visione del mondo hai e come risolveresti le cose. Faccio esempio, le elezioni comunali di Torino, no? C'era un candidato sindaco, tra l'altro anche amico mio, di Italexit, Ivano Verra. La campagna elettorale si stava tutte le piazze in Green Pass, pensando che questo bastasse a farsi votare. Hanno preso lo 06, voglio dire, non ha funzionato ovviamente. Ed è da lì che devi imparare a capire che, cioè, cosa aveva proposto per Torino di differente Italexit rispetto ai precedenti. Sì, se vai a prendere il posto, diceva basta criminalità, no? I slogan che ovviamente siamo tutti d'accordo, eccetera. Però non poteva incarnare un'alternativa, poteva prendere solo il voto di quello sospeso dal lavoro, incazzato perché non ha voluto fare il vaccino, che ci sta, però non puoi pensare che sia una maggioranza del paese.
Infatti, su questo ti volevo chiedere, sul successo di Calenda e il voto giovanile, secondo te perché i giovani hanno preferito votare un Calenda?
Questa è una bella domanda.
Perché è strano.
Ho avuto sempre su Twitter una discussione su Calenda. E alla fine della fiera è emersa questa discussione che togliamo le opinioni politiche, a parte il fatto che io non ho letto il programma di Calenda, partiamo da questo, però ci sono tutti questi studi che scrivono i programmi scritti meglio per la sanità eccetera, e Calenda è in quasi tutti e 3 primi, quindi vuol dire che alla base, non dico un lavoro che condivido, ha fatto un bel lavoro politico. Però Calenda secondo me è il candidato più rock di tutti. cioè è l'unico che dice le cose come stanno, come stanno dal suo punto di vista, non sto condividendo, sì, certo. Però non ha freni sulla lingua, non ha, cioè non ha freni sulla lingua, non ha freni, è rock come candidato, non so come spiegarmi, rock di sinistra, ok, va bene, sì, sì. In realtà rock sinistra, adesso lui,
quindi ha trovato un linguaggio buono, però, per attecchire sui giochi, cioè,
questo sembrava quello che ti parla, io fa al vicino, gli dai ragione, capito? Lo senti al bar e dici, cazzo, questo ha ragione. Che poi, ripeto, non sto facendo una cosa. Questo secondo me paga tanto. Poi io, se fossi un 18 anni di Vota Calenda, probabilmente penserei al suicidio, perché dovresti a 18 anni avere un po' di estremismo nelle vene, votare i più cattivi di tutti, vaffanculo, no? Però... secondo me la motivazione da ricercare in questo, poi bisogna vedere anche i candidati che vai sul territorio, io non li conosco, ecco.
Bene, allora facciamo un breve stacco musicale, no? Magari stavolta non mettiamo Rovatti, no,
eviterei.
Metterei un pezzo degli SPQR, così.
Sì, molto volentieri.
Te lo lascio scegliere a te, Paolotto.
Sì. No, voglio Balticum.
Balticum. Lì. Sì. Mettiamo subito.
Schiavi Balticum. Oppure legionari.
Sì, esatto. Balticum. Esatto. Andiamo a mettere Balticum.
Perfetto.
E ci sentiamo subito dopo.
Ce l'abbiamo.
Certo che ce l'abbiamo. Lì sta partendo.
A dopo. Se non ce l'abbiamo, la canta Tony.
Sì, la canto io prima. Muoiono tutti.
A dopo.
Thank you.
Eccoci qua, siamo sul finale della trasmissione, l'ultimo quarto d'ora.
No, no, i rumori che dovreste mettere voi.
Esatto. Sull'ultimo quarto d'ora, insomma, come prima puntata siamo partiti alla stagrande, al top della gamma. Allora, no, abbiamo parlato un po' dello scenario politico, insomma, post-elezioni, delle elezioni. Adesso parliamo un po' con te, che sei uno dei nostri riferimenti, un po' il futuro, no?
Questo, riferimenti. Ti viene il piemontese ogni tanto, qualche parola ti viene il piemontese.
Sono piemontese, no?
Riferimenti. Ok, Simone Ventura, parli come Simone Ventura.
Esatto.
Di chi l'altro?
Però non c'è... No, vabbè, se no iniziamo di nuovo con lo zoo di RBN.
Non nominare le donne sulla radio, esatto. Parte
lo sbecero, ci rovinano sempre le donne. Comunque, stavo dicendo, un po' gli stimoli per il futuro, cosa vedi nella tua Torino, nel tuo Piemonte, insomma, nella tua Italia? Cosa vorresti anche? Cioè, più che altro un tuo desiderio, no? Insomma, qualcosa che sicuramente ti batterai come ti sei sempre battuto per l'Italia, però è qualcosa che magari speri e qualcosa che vorresti che si realizzasse nei prossimi 10 anni, diciamo, dai, così la buttiamo lì. Intanto siamo sempre in diretta,
siamo tra di noi,
esatto, siamo sempre in diretta e siamo sempre in diretta dalla Studio Bassoni in via Cellini 22. Siamo venerdì, passate a bervi una birra perché siamo in apertura, c'è già un po' di persone che stanno entrando.
Allora, cazzo, questa è una domanda difficile e forse lunghissima da rispondere, cerco di essere breve. Allora, io ho iniziato a far politica nell'epoca fondamentalmente Fiamma Tricolore, che avevo 16 anni, adesso ne ho 39, quindi non so manco più quanti anni fa, fai il calcolo.
23
anni. Ovviamente con una consapevolezza diversa, avendo letto libri in meno, era più una fascinazione, adesso è più consapevolezza, insomma, tutti insieme del caso. Però ho visto, insomma, 23 anni sono tanti nella vita di una persona, no? E ho visto veramente, ma in tutto, non solo nella politica, nello Stato e tutto, un grande calo di, come posso dire, di passione. Mano a mano che le generazioni, ormai il diciottenne, quante per me, 3 generazioni fa, penso, no? Perché ci sarà 25enne, 30enne, 35enne, io sono già col 40enne, no? Quindi c'è sempre più un calo, ma proprio fisiologico, ma puoi parlare di qualunque ambiente un po', come posso dire, un po' underground, no? Che può essere l'ambiente politico di un certo tipo, può essere il mondo biker, può essere lo stadio, no? Può essere tante cose, cioè, c'è veramente un calo. E questo io non posso che vederlo come un male, no? Perché il calo delle passioni non è mai positivo, qualunque passione essa sia, e ci metto in mezzo al ragionamento anche lo stronzetto del centro sociale, ben venga che abbia una passione, anche se dall'altra parte o comunque completamente una visione di vita sbagliata, però che ci sia passione. E quindi... non sono contento. Dall'altro lato, però, essendo, insomma, no, abbiamo tutti una visione tanto tradizionale della vita, tanto anche futuristica, no, che si sposa con fondamentalmente un'identità forte, una consapevolezza forte di ciò che siamo, ciò che eravamo e ciò che vogliamo diventare, credo, in tutta sincerità, senza fare quello che crede nuova rivoluzione che verrà, eccetera, che comunque l'uomo alla fine della fiera viene attratto poi sempre dalle stesse cose. Vuol dire, per dire, l'uomo in quanto uomo anche di genere maschile, belle donne, ricchezza, potenza, virilità, no? Faccio un esempio che sicuramente farà venire la pelle d'oca a tanti, però vi invito a rifletterci sopra, no? Tanti si lamentano, cazzo, i giovani d'oggi sono i trapper, no? giustamente, no? Dico, cioè, gente che dice sparo qua, sparo là, e poi non ha mai preso manco una multa, magari, capito? Dice, che devi fare? No? In realtà, secondo me, è sintomo proprio di quello che sto dicendo. Non sto dicendo che tre persone camerati, però sto dicendo che il trapper, oggi, all'interno della società attuale, è l'unico che va a identificare questi valori. Cosa parla? Belle donne, violenza, virilità, soldi, fama, potere, che sono poi quello che tutti quanti cercano e vogliono. Quindi in realtà anche i falsi miti che vediamo oggi riescono a essere forti perché vanno fondamentalmente ad attaccare nell'inconscio dell'uomo quei tasti della tradizione. Perché ti piace, voglio dire, un Napoleone, un Giulio Cesare, per tanti di questi motivi più altri, no? Quindi va a toccare sempre gli stessi tasti, quindi non è che c'è, voglio dire, una mancanza di speranza. Forse noi dobbiamo farci la domanda inversa: come facciamo noi a far capire che la virilità, la forza, il potere è all'interno di una visione del mondo, è all'interno di una comunità come la nostra? Allora da lì si inizia a ragionare per il futuro, no? Perché noi dobbiamo riappropriarci, perché siamo quelli che veramente dentro hanno questi valori, non loro, dell'essere l'incarnazione di questi valori che poi sono tradizionali per l'uomo, voglio dire, no? E quindi non sono uno di quei disfattisti che dice tutto è finito. Non è tutto finito proprio perché vedo comunque gli esempi che hanno i giovani d'oggi, toccano quei tasti che sono corretti fatti male, però dobbiamo noi capire come fargli capire che invece è molto più virile uomo, se venire là sui bastoni per dire o insomma al Catisarc o a Casa Pound, certo, o dove si vuole, rispetto a fare il cretino con una BMW, una pistola finta e due fighe dietro, capito? Cioè, quindi la mia visione attuale è un po' questa, che so che insomma può sembrare strana, ma in realtà, voglio dire, no, è quello che quei personaggi seguono, cioè è quello che seguono i diciottenni in quei personaggi, no? Più che magari altre cose diverse. Una volta questo esempio lo rappresentava il rock and roll, questa ribellione, questa appartenenza, questa virilità era il rock and roll, no? Scolava il Jack Taylor, no? Pensiamo ai Motorhead, che ne so, no? Lui brutto, circondato da belle donne, forte, prestante sul palco. Questo ruolo è stato assunto, in realtà poi non sto facendo un discorso di generi musicali, di teste, no, di cose, ma è stato assunto dai trapper, che è un esempio sbagliato di tutto questo, sia chiaro. Però questo ci può far capire cosa dobbiamo essere noi, quindi far capire che questi valori dove sono, e ci può fare la domanda: come torno a essere quei valori, come faccio a capire che quei valori sono qua e non là è tutto finto? E già questo è, secondo me, un ottimo punto di partenza. E per il futuro altro io in realtà non lo so, perché io sono un po' sempre una sorta di soldato, un calciatore, no? Io vado in campo e do tutto perché la mia squadra vinca, ma non so se vincerà a fine della partita. Però credo che sia anche, senza fare la scimmia spaziale che non ragiona su quello che fa, però ci sia anche tanta questione fede, no? Noi dobbiamo comunque credere, in primis che abbiamo ragione, se no perché lo facciamo, e in secundis che ci sono delle mutazioni anche temporali e storiche che non sono prevedibili. Magari la scintilla non scoppia neanche da noi, ma noi che abbiamo la struttura siamo quelli che poi sanno essere più bravi a creare un qualcosa da quella scintilla, ad esempio, no? Quindi bisogna, fondamentalmente le guerre sono così, no? Sono fatte di mantenere la posizione, di strategia, di impegno, di sveglie presto, non sempre di vita comoda, di ricambio generazionale, di tantissime cose. E credo che se guardi i 15 anni di Casa Pound, questa è stata, no, una guerra. È stato un apice nel 2018 con quello quasi 1% alle elezioni, dove tantissimi di noi credevano anche di farcela, no? Cioè, già oggi penso sia folle anche solo pensare di averlo creduto all'epoca, perché comunque i meccanismi sono diversi. Però poi, sai, gli altri eserciti si rafforzano e quindi tu magari ti rimpicciolisci, qualcuno ti sabota, però stai lì e mantieni e difendi la tua posizione, e poi quello che viene dopo, se siamo bravi è meglio per noi, e se non siamo bravi saranno più bravi gli altri. L'unica cosa che posso dire è che il nostro movimento di cose ne ha subite tantissime, e a volte magari, come posso dire, anche in maniera del tutto gratuita, no? Bastava che uno avesse scritto un articolo su un blog e poi fa una pazzia tipo quello di Firenze, e venivamo accusati tutti noi di Casa Pound di aver sparato a dei senegalesi, no? Cosa che è palese che non sia così, non può essere colpa mia di uno che non conoscevo. Però voglio dire, e sappiamo tutto botta. Hanno provato con la burocrazia della scritta e li abbiamo fregati, li abbiamo tolto il giorno prima, certo, lo si chiama perché è stata tolta, ma comunque sì, abbiamo fatto sì che non ci fossero poi gli sconti per la scritta, che quindi giustificasse uno sgombro. Cioè, è sempre una completa partita a scacchi. Io devo dire che il movimento si è sempre comportato, cioè credo che altre persone nelle stesse morse sarebbero stati già chiusi o avrebbero già fatto cazzate molto prima e probabilmente sarebbe finito tutto. Quindi il movimento c'è, è sano e ha saputo tener botta a tante cose. Quindi adesso è il tempo forse di serrare i ranghi, perché i tempi sono quelli che sono e magari neanche troppo dipende da noi stessi in realtà. Però è il tempo di tenere le posizioni ed è il tempo di fondamentalmente mettere le basi e cimentare ancora di più i rapporti tra di noi, la nostra struttura, e allargarli anche un po' con l'amico, con la cosa, creare una rete, perché poi ci sarà sicuramente il tempo di avanzare e saremo più pronti però del 2018 ad avanzare a quel punto lì, no? Una volta ironicamente si parlava davanti a delle birre, no? E si diceva, no, guarda, quasi quasi meno male che nel 2018 non abbiamo fatto il 3%, sennò dovevamo inseguire tutti quelli che si vendevano proprio a poltrona adesso, perché comunque magari l'avremmo fatto, ma quanti candidati sarebbero, quanti ci hanno tradito in questi anni, per dire, figurati per una poltrona con i soldi di mezzo, se questa la cosa non sarebbe stata, sarebbe stato forse anche peggio per il movimento, non per, o magari meglio, non lo so. Quindi noi dobbiamo coltivare quello che abbiamo, continuare a costruire la rete, e poi tanto il tempo di avanzare in ogni guerra avviene. Cioè anche il falso mito dei trapper, che adesso sono presi ad esempio come incarnazione di quei valori, diciamo, estremamente virili, tradizionali, in malo modo. Cioè finirà questa cosa, capito? E ci andrà qualcuno che lo sostituisce. Quindi insomma, poi io sono pessimistico di natura, ma ottimista di natura. Pessimistico nel senso che soffro di ansia di prestazione ogni evento, cosa che faccio, magari me la prendo se qualcosa non funziona come speravo funzionasse. Però sono anche ottimistico, perché quando vedi le persone che ti aiutano, quello che si fa eccetera e tutto, capisco che c'è qualcosa di forte che ci lega e che quindi siamo ancora più pronti di prima a un eventuale boom, un'avventura danzata. Quindi Come tutte le cose, testa bassa e lavorare, come dice la Juve che perde le ultime partite in crisi. Quello c'è da fare.
Insomma. Stai parlando come Allegri? No, questa è la mia, è una battuta, però hai trovato, diciamo, un esempio, se vogliamo, folle ma giusto, no? Io anche delle mode. Le mode alla fine tornano sempre, cioè, o anche i movimenti, no? Cioè, parlavo l'altro giorno con un esponente politico, mi diceva, ma guarda,
diciamo il nome così lo roviniamo.
No, lui mi ha detto, insomma, le elezioni non ci aspettavamo questo risultato, però insomma la politica è così, no?
Sarà della Lega allora.
Sì, esatto. È un sale e scendi, no? E fa, poi magari tra 5 anni arriva un trascinatore di Forza Italia e porta Forza Italia al 30%, no? Mi diceva, o magari veramente, come dici tu, magari non 5 anni, però avere una struttura che poi ci porti veramente, o porti quelli che saranno dopo di noi, alla vittoria, no? Perché noi siamo comunque devoti alla vittoria e crediamo che prima o poi l'Italia, gli italiani soprattutto si accorgeranno delle persone che siamo e del momento che siamo.
Sì, sì, questo dipende da quello che facciamo tutti i giorni, no? Se noi andiamo a lavoro e siamo i migliori, se andiamo al bar e siamo i migliori, se andiamo a giocare a calcio siamo i migliori, non ovviamente a lavorare o a bere o a giocare a calcio, sì, ma nel senso come atteggiamento, come input, cioè la gente se ne accorge che c'è una luce diversa in te, cioè l'uomo è comunque uomo, per quanto può essere sopito tutto quello che ha, ce lo riconosce se uno è carismatico perlomeno, no?
Posso fare solo una considerazione?
Certo.
Noi in tutta Italia forse siamo l'unico movimento che ha una grossa organizzazione militante, distesa su tutto il territorio, cioè quindi in ogni città d'Italia ci sono dei gruppi militanti forti, cosa che tutti gli altri partiti hanno perso nel tempo. Quindi questa carta ce la possiamo giocare per il futuro con una struttura così forte su tutto il territorio.
Allora, io qua per risponderti faccio anche un piccolo spazio pubblicità. Uh-huh. Consiglio agli ascoltatori, a te se non l'hai fatto, eccetera, di leggere Stregoneria politica di Guido Taglietti, che fondamentalmente risponde alla tua domanda. Io sono completamente d'accordo, quindi risponderò come ha risposto lui in questa cosa, in questo libro. E fondamentalmente mi collego anche a quello che diceva Igor, no? Vedi, la politica oggi ti parla del leader, domani Forza Italia prende uno che prende il 30%. Questo è proprio lo schifo della politica elettorale, no? Uno che magari fino a ieri non ha mai fatto politica, poi è carismatico, ha le cose di comunicazione, è più sveglio degli altri e diventa il salvatore della patria senza meriti, no? Cosa che palesemente non può essere così, anzi, se devo parlare di Giorgia Meloni, perlomeno quella la gavetta l'ha fatta da N in poi, voglio dire, non è che... Però tutti gli altri, o anche Salvini stesso l'ha fatta. E quindi in realtà è questa forma del partito che nel libro viene definito network, che è inconcepibile per altre elezioni. Voglio dire, se tu parli uno della Prima Repubblica che votava Lega, non avrebbe mai votato una sua vita Missino. Qua abbiamo visto una trasformazione di voti dalla Lega a Meloni, no? O quello del PC non avrebbe mai votato Democrazia Cristiana o addirittura Lega, perché a Meloni ha preso voti anche di gente ex di sinistra, no?
Sì,
cioè, quindi si è proprio invertito tutto, e come al solito quando cambiano le cose è più in peggio che in meglio, quindi sicuramente molto network. Però Guido Taglietti cosa ti dice in questo libro? Ti dice proprio quello che hai detto te, ti dice cosa deve fare quindi il Stato politico che non ha il partito network, non ha i soldi, non ha la televisione, non ha l'uomo di spicco che è sempre in televisione, deve rafforzare la rete militante perché gli altri non ce l'ha più nessuno. Quindi tu, come in borsa, no? Quando tutto va giù e tutti comprano, invece quando va su tutti vendono, insomma, che bisognerebbe fare, cioè no, quando va su tutti comprano e quando va giù tutti vendono, quando invece chi diventa ricco fa il contrario, no? Capisce che l'azione va giù, la compra perché capisce che deve salire, devi fare proprio questo, tanto l'onda ci sarà. E quando cambierà ancora questo tipo di partito network, che ha la base militante, continuerà a fare quello che ha sempre fatto. Quando non funziona più il leader, succede quello, no? 8%, 8%. Ma guarda, l'esempio classico possiamo vederlo con Fini, no? Ma non su Fiuggi, c'è da dopo. Ha portato AN ai suoi massimi valori storici, quasi il 10%. È stato messo presidente della Camera, va in rotta quando c'è PDL, fa FLI, prende lo 0,2%. Cioè Fini, che ha portato AN allo 0,10%, al 10%, poi dopo ha fatto un completo flop. Al contrario, tipo Giorgia Meloni esce dal PDL, fa l'1,9 e poi la porta al 26, no? E c'è una differenza. Giorgia Meloni, ad esempio, aveva la base militante, che non è più quella di una volta, perché magari da Torino aveva 50 militanti, ma ne avrà, voglio dire, 10. Però rispetto a Fini, che ha creato il partito da solo, pensando, o Di Maio, possiamo fare l'esempio, sì, di Di Maio, sì, adesso, senza rete militante, hanno fatto tutti schifo e tutti flop. Quindi assolutamente la risposta è nelle risorse che hai sempre, nel coltivarle meglio, perché poi le cose cambiano e sai che la realtà militante c'è a prescindere, e i voti non è detto, o chi sta lì per la poltrona non è detto. Quindi Guido da questa lettura, no? Nel suo manuale, perché è un vero e proprio manuale di organizzazione politica per realtà, diciamo, tra virgolette, fuori dal sistema, che poi è un termine che non piace, perché anche lì tutto il gergo del no Green Pass, io non sono vaccinato, sono sempre stato contro il Green Pass, però tutto il gergo loro lo odio, cioè antisistema, che vuol dire? Cioè io sono parte del sistema, ma non parte del sistema, sono complice, non sono un pianeta esterno, io vivo nel mondo, un mondo che non mi piace, sì, ma ci vivo, quindi voglio cambiare questo mondo, no? Oppure quando parlano di resistenze, di nazi passo, tutte cazzate che infatti non portano a niente e nulla, perché è proprio un gergo anche sbagliato, no? Di come poni cose. Cioè Giorgia Meloni, per dire, che stava dando un botto di no Green Pass perché l'hanno vista come l'unica vincente comunque contro la Green Pass, bla bla bla, non ha mai utilizzato la parola nazi pass. Ci sarà un perché, non è mica scema, cioè perché proprio alimentare come strategia è una pazzia. Non ha mai parlato di resistenza Giorgia Meloni, cioè la resistenza poi ci evoca anche cose brutte in Italia, la guerra civile eccetera, cioè resistenza di cosa. E infatti Giorgia Meloni ha gestito, ha trattato tutto il tema del Green Pass in maniera molto più intelligente rispetto ai movimenti, cioè a me quando si definivano bisogna votare antisistema, non è che mi piaceva così tanto, cioè che cosa vuol dire antisistema? Lo fai in bracci fucili, che fai, capito? Stai andando alle lezioni che antisistema sei dentro il sistema, cioè di che vuoi cambiarlo il sistema, cioè è proprio sbagliata. Però questa è un discorso di cultura, formazione, che poi c'è anche chi ne parla meglio di me, cioè devi avere delle basi per usare le parole giuste, perché sai che le parole giuste comunque arrivano all'orecchio poi giusto. Non puoi pensare che sia tutto, cioè è una pubblicità, no? Quando Nike Just Do It è studiata da campioni della comunicazione, sono quattro parole, voglio dire, sono importantissime anche le parole e il gergo e il modo in cui li usi, e anche quelle in parte determinano il risultato, come la bellezza grafica dei manifesti, degli slogan e di tutto quanto.
Ok, io direi che siamo agli sgoccioli, perché abbiamo sforato anche la nostra ora. È stato molto interessante.
Bene.
È stato anche bello averti di nuovo qua, insomma, nella redazione che hai fondato tu.
Ringrazio i 14 ascoltatori della serata.
E niente, noi ti ringraziamo e ti diamo l'appuntamento per un'altra, magari un altro speciale tra qualche mese, insomma, cioè, sei stata all'inizio 2 anni fa con noi.
Va bene.
E magari tra qualche mese magari parleremo di qualcos'altro, che ne so, magari Ribelli d'Industria. Io la metto sempre lì, poi le bacchette al chiodo non le ho messe. E comunque ti ringraziamo per essere stato qua così con noi. Diamo l'appuntamento ai nostri radioascoltatori per il prossimo venerdì.
D'ora in poi, come sempre.
Esatto, d'ora in poi.
Siamo tornati a rompere.
Siamo tornati a rompervi le palle.
Con tanta musica trap.
Sì, esatto. Sì. Dobbiamo mettere
ospite
anche
della prossima puntata, Achille Lauro, giusto?
No, Rovatti. E vi diamo l'appuntamento al prossimo venerdì, sempre sulle frequenze di RBN Torino, Attacco alla Torino Bene, in diretta dalla Sodi Bastoni in via Cellini 22 a Torino. Passate a bere dalle 21 in avanti, siamo sempre aperti e tutti i giorni venite a bervi una bella birra fresca qua così con noi e a fare quattro chiacchiere. Un abbraccio, ci abbiamo anche tutta la parte della libreria di Uscocchia,
tanti bei libri arrivati,
sì, tra l'altro
Top e Gadget, magliette
e Cotillon, esatto, vi aspettiamo ragazzi, un abbraccio a tutti e buon fine settimana,
un abbraccio, viva sempre lui.
E viva sempre lui.
Un saluto da DJ Paolotto e dalla web radio Colpevole, Pericoloso, Intransigente.
Che voce sexy,
grazie. Presto.
Apro io che sono appena sveglio, odio oggi il mondo, sono tratto da ogni mio demone, giù